credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Oggi vogliamo partire parlando di teatro perché proprio tra pochi giorni, l'11 di luglio, si apre la terza edizione del Festival Internazionale di Teatro Valbadia, che si svolge ovviamente nella provincia di Bolzano. Ne parliamo con la direttrice artistica Valentina Kastlunger, che è con noi al telefono. Benvenuta.
Grazie, buongiorno.
Dunque, dicevamo, la terza edizione di un festival che ha una particolarità molto immediatamente visibile, diciamo, cioè il fatto di essere in qualche modo multilinguistico. Vuole spiegarci un po' come si svolge?
Beh sì, è un festival che si svolge in Alto Adige, in una vallata ladina, e in cui convivono sempre tre lingue, l'italiano, il tedesco e il ladino. Ha scelto proprio come identità portante la caratteristica di lavorare sulle lingue e sui linguaggi a questo punto, cioè nel senso che noi intendiamo il linguaggio sia come l'invitare gruppi che lavorano su lingue diverse, spesso lingue di minoranze linguistiche, e anche concentrarci, dedicare le diverse edizioni ai diversi linguaggi teatrali capaci eventualmente di superare le difficoltà linguistiche dovute al fatto che se invito un gruppo olandese non riesco a comprendere il testo del pezzo che viene presentato.
D'altronde è lo stesso nome del festival, no? Ater Theater ha come un doppio significato proprio in ladino.
Sì, sì. Significa altro teatro, se viene letto Ater Theater, e significa altro nell'altro, se viene letto Ater Ater. Ed è voluto nel senso che l'altro nell'altro poi lavora proprio sulle differenze, sull'incontro, sull'avvicinamento alla differenza, sulla multiculturalità.
C'è una forte attenzione anche appunto nel festival rivolta proprio al territorio, non soltanto al territorio che appunto, come diceva, ospita tre diverse lingue, quindi tre diverse culture, ma anche proprio al territorio, quindi alla possibilità del teatro di essere rappresentato non unicamente su un palcoscenico ma anche in altri luoghi.
Certo, perché è un territorio molto forte, è un territorio, siamo in mezzo ai Dolomiti, quindi con una natura rigogliosa e potente, e sarebbe assurdo cercare di lottarci contro, nel senso che per molte persone d'estate venire a vedere uno spettacolo può essere attraente, ma dall'altra parte soffre perché è venuta su, oppure diciamo il turista è venuto nella nostra vallata per godere delle Dolomiti, ma anche la persona che vive tutto l'anno a San Vigilio o a Corvara è felice di potersi godere le Dolomiti d'estate, finalmente, che ha dei mesi molto limitati. Per cui certe volte chiudersi in una sala teatrale può non essere attraente, mentre magari interessa vedere lo spettacolo. Per cui abbiamo cercato, là ove possibile, di proporre gli spettacoli o dentro i boschi, quindi in contesti naturalistici, o dentro i fienili, dentro atelier artistici, capannoni artigianali, in modo che ci sia un dialogo con il territorio e con l'ambiente.
Ma in particolare a che cosa è dedicato? Qual è il tema appunto dell'edizione di quest'anno?
L'edizione di quest'anno è legata all'energia di gruppo ed è una scelta che abbiamo fatto più che in contrapposizione, in completamento, in dialogo con quello che era il tema dell'anno scorso. L'anno scorso il tema era la narrazione, quindi concentrato su artisti che reggono uno spettacolo molte volte da soli. Quindi l'energia del personaggio, del singolo attore, è molto importante. Quest'anno invece abbiamo proprio deciso di mostrare al nostro pubblico la magia che può essere creata nell'opera teatrale in cui collaborano, alla quale collaborano 5, 6, 7 attori, e dietro agli attori l'ideazione di un gruppo, per cui ospitiamo per esempio due spettacoli in particolare che, anche se non coinvolgono molte persone, sono frutto di quello che è un collettivo artistico, quindi dove i ruoli non sono più distinguibili, non si capisce più chi l'ha scritto, chi recita, chi fa la regia, ma è proprio un lavoro di gruppo.
E quali sono queste compagnie?
Allora, in questo caso sono Codice Ivan, che è una compagnia giovane che ha sede a Bolzano e che ha vinto premio scenario, se non sbaglio, nel 2010, e un lavoro di teatro sotterraneo fatto su commissione del Teatro delle Briciole per bambini, che si chiama La Repubblica dei Bambini.
Invece il festival si apre, dicevamo, l'11, con quale spettacolo?
Dunque, qui c'è stata una leggerissima variazione all'ultimo momento, purtroppo, come può accadere solo in teatro. Era prevista l'apertura con Famiglie Flötz, un gruppo che già dal nome porta avanti l'energia di gruppo, perché si chiamano Famiglia Flötz, che sono ospiti ormai, direi quasi amici del festival, perché è il secondo anno che vengono su grande richiesta del pubblico, dove però purtroppo, una notizia degli ultimissimi giorni, uno degli attori non sta bene e quindi l'apertura dell'11 è saltata ed è stata sostituita da altri due gruppi, che sono La Repubblica dei Bambini, questo che gli ho citato prima, sì. E il 10 si aprirà con Teatro Necessario, uno spettacolo che si chiama Nuova Barberia Carloni, che mette insieme proprio diversi linguaggi artistici, mette insieme l'acrobazia, la musica suonata dal vivo, la clownerie, la recitazione, per uno spettacolo multidisciplinare.
Non mancheranno anche i classici, perché c'è anche un'edizione di Molto rumore per nulla di Shakespeare. Chi lo mette in scena?
Lo mette in scena la compagnia Gang, ed era appunto uno dei gruppi a cui pensavo, dicendole sono tanti attori, o meglio, per un festival come il nostro, che non è un festival enorme, è una compagnia importante, ed è proprio quello che vogliamo mostrare al nostro pubblico come il lavoro di compagnia. È una compagnia genovese che ha forse come caratteristica il fatto di puntare su degli attori molto contemporanei nel modo di interpretare i classici, quindi fanno un'interpretazione fedelissima, che non cerca interpretazioni di Shakespeare diverse da quelle contenute nel testo originale, ma che cerca di renderlo il più veloce possibile, vicino al ritmo contemporaneo.
C'è poi un appuntamento molto importante, che è quello che credo chiuderà poi il festival, no? Con David Riondino il 1 agosto.
Esatto. Forse David Riondino fa l'eccezione che conferma la regola, perché legge il Don Quixote, quindi non si può in questo caso parlare di uno spettacolo dove è preponderante l'energia di gruppo, ma diventa un po' l'ospite VIP del festival. Ma in ogni caso c'è una forte interazione con Andrea Candeli e l'accompagnamento musicale, quindi è comunque uno spettacolo in cui le sinergie sono molto importanti.
Volevo ricordare anche il gruppo Fan Fatal, mi sembra molto divertente anche il loro nome.
Sono un gruppo proprio di 3 donne, addirittura devo dire 4 donne, tutta la compagnia è femminile e si presenta come la commedia femminile dell'Alto Adige, e reciterà anche Disco. Ed è una commedia scritta appunto a 2 mani, in cui l'energia del gruppo è molto importante nella scelta del tema, nella scelta delle modalità di messa in scena. Presenta, diciamo, uno spettacolo apparentemente solo leggero sulla condizione femminile, che in realtà poi tocca temi esistenziali molto importanti.
È dedicato invece proprio ai più piccoli il lavoro di un'artista italo-tedesca che si chiama Giovanna Cotugno.
Giovanna Cotugno presenterà il suo lavoro, che si chiama Coccolori, ed è un lavoro come in qualche modo dice già il titolo, sui colori, sulle forme, con poche parole, molte immagini, e l'abbiamo scelta perché di nuovo è un artista che lavora sempre sul confine, cioè è in grado di fare lo spettacolo sia in lingua tedesca che in lingua italiana, essendo un'italiana che però da tantissimi anni ormai vive e lavora a Berlino.
Benissimo, diamo soltanto il sito dove i nostri ascoltatori potranno trovare ulteriori informazioni per le date, gli orari, insomma tutte le informazioni necessarie per partecipare a questo festival che, vogliamo ricordarlo, non è in un unico luogo, no? Perché si svolge in diversi luoghi della provincia di Bolzano, appunto in Val Badia, e il sito è www.aterteater.it. Io allora ringrazio la direttrice artistica Valentina Kastlunger di essere stata in nostra compagnia, di averci illustrato appunto questa terza edizione di Ater Theater, Festival Internazionale di Teatro Val Badia, e naturalmente in bocca al lupo per la riuscita di questa edizione del festival.
Crepi il lupo, grazie mille.
Fino al prossimo 2 settembre, nella Mole Vanvitelliana e in altri luoghi in realtà della città di Ancona, si svolgerà la terza edizione del progetto di arte contemporanea Arrivi e Partenze, che è promosso dal Fondo Mole con la collaborazione dell'Assessorato alla Cultura del Comune d'Ancona, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e con il sostegno della Regione Marche. A curare la mostra è la dottoressa Elettra Stambulis, che è con noi al telefono. Benvenuta.
Grazie, ben grazie.
Dunque, dicevamo, una terza edizione dedicata a questo tema, arrivi e partenze. Come era nata intanto l'idea di creare appunto questa mostra?
L'idea è nata nel contesto delle attività rivolte alla creatività giovanile che videro 3-4 anni fa al centro delle intenzioni dell'allora Ministero della Gioventù, e che trovò Ancona pronta ad accogliere l'idea di un centro che promuovesse l'arte contemporanea Under 35 per la Regione Marche. E più che centro possiamo parlare di uno spazio elettivo, che è quello della Mole Vanvitelliana, che d'estate diventa il cuore della città. La Mole Vanvitelliana era un lazzaretto, quindi uno spazio in realtà di morte, che invece si è trasformato in uno spazio di vita grazie alle numerose attività culturali che si svolgono per tutta la stagione estiva. Due palchi all'aperto, un teatro studio, un forum, 4.000 metri quadri di spazio espositivo che si riempiono ogni sera di migliaia di persone.
Tra l'altro Ancona si pone quasi come una sorta di baricentro, no? In qualche modo, tra l'Europa e il Mediterraneo, che è proprio il tema di quest'anno.
Sì, Ancona già nel suo nome porta questa idea di essere un gomito, no? Una cosa che si incune in qualche modo in uno spazio, e nella sua storia più recente proprio il comune di Ancona è sempre stato molto attento a questa questione delle relazioni con i paesi d'oltre sponda, in particolare d'oltre Adriatico e dell'area ionica, quindi anche quei paesi del Mediterraneo ha creato relazioni sia economiche che culturali, e quindi su vari fronti era pronto ad accogliere questa mostra, che quest'anno selezionava un artista o due al massimo per ogni paese che si affaccia sul bacino del Mediterraneo, mentre nelle altre edizioni il centro era stato il primo anno l'Italia e il secondo l'Europa.
Ci sono quindi artisti provenienti da circa 17 paesi, mi pare, provenienti quindi sia dall'Europa che dall'Asia che dall'Africa, e la mostra è divisa secondo quattro sezioni. Vuole illustrarci queste quattro sezioni?
più che sezioni sono veramente griglie di lettura, perché è chiaro che quando uno apre il barattoliere degli artisti può trovare di tutto dentro. E quindi bisogna avere uno sguardo che va a indagare dei quesiti, noi ci siamo fatti delle domande e abbiamo cercato delle risposte nel lavoro artistico di questi artisti under 35. E un po' le domande erano sulla concezione, la percezione dei confini, la percezione dello spazio, la percezione dell'altro, quelli che sono i quesiti della nostra contemporaneità tutto sommato. E quindi da questi quesiti sono nate queste risposte, cioè la questione per esempio della nominazione, no? Il nominare come un atto creativo, un atto che impone, un atto che verifica la propria appartenenza culturale. Abbiamo visto che questo tema è presente in diversi artisti, diversi per storia, per paese, per culture. La questione del sogno come spazio liberatorio, spazio immaginario, spazio da indagare, anche questo un tema che ritorna. O quello di un passato che non passa, che continua a emergere, no? Una sorta di pentola che ribolle continuamente e che ogni tanto tira fuori questi afrori e che hanno insieme il sapore della nostalgia, ma anche un sapore un po' acre, un po' doloroso spesso nel Mediterraneo.
Tra le sezioni ce n'è anche una dedicata in maniera specifica alla rappresentazione del potere, e visti appunto gli avvenimenti anche più recenti del bacino del Mediterraneo, è una sezione particolarmente significativa.
Certo, è significativa, è importante, torna soprattutto in lavori di giovanissimi artisti. Una di queste artiste, in particolare Ela Lamine, una giovane artista tunisina, non solo il suo lavoro parla della rappresentazione del potere, questo lavoro è un ritratto in pane, sono scanografie fatte in pane che poi piano piano, no, si è decomposto di Ben Ali, e questo lavoro si intitola Noi non mangeremo più quel pane là, che era lo slogan con cui è partita la rivoluzione dei Gelsomini. Ma la rappresentazione del potere è tornata anche potentemente alla ribalta nei giorni dell'inaugurazione della mostra, perché appunto Ela Lamine non è potuta venire, malgrado avesse il biglietto e fosse entusiasta di partecipare anche all'aspetto di confronto, no, di incontro fisico con gli altri artisti, perché la mostra che questo gruppo di giovani artisti aveva organizzato a Tunisi è stata chiusa violentemente da un attacco di fondamentalisti, ci sono stati scontri per strada e, come dire, questo tema non solo ritorna nei lavori, ma ritorna anche purtroppo nelle biografie degli artisti. È veramente, non è un tema, è un segno proprio forte di biografico e di vita. Quindi abbiamo visto che nei lavori di questi artisti di quest'area vita e arte sono spesso indissolubilmente legati.
Per quel che riguarda invece i mezzi che vengono utilizzati, i mezzi artistici che vengono utilizzati, sono veramente tra i più vari?
Sì, diciamo, l'arte contemporanea non ha confini come modalità espressiva. Non si può più parlare di pittura, di fotografia, di performance, cioè anche le stesse categorie sono limitanti, perché ci può essere l'artista che fa performance e poi presenta questo lavoro sotto forma fotografica e di video e eccetera eccetera. Quindi diciamo l'importante per gli artisti oggi, ma non solo oggi, insomma negli ultimi decenni, è quello che si vuole dire. Sulla base di quello che si vuole dire si sceglie il medium. Quindi era importante non avere una mostra che anche da questo punto di vista fosse documentale, no? non presentasse una serie solo di pittori, perché nell'ambito del Mediterraneo gli artisti usano medium molto diversi, quindi per noi era molto importante anche avere una calibrazione sulla tipologia dei lavori presentati.
Tra questi mezzi c'è anche il mezzo sonoro e il mezzo audiovisivo.
Sì, ci sono mezzo sonoro, ci sono due installazioni esclusivamente, diciamo, sonore. Entrambe sono di due artisti italiani, Clio Casadei, che presenta un audiolibro, una narrazione che si ascolta in cuffia sulla storia del proprio lavoro, sul modo con cui lavora, sulla modalità artistica con cui
lei distrugge sempre completamente le opere che crea, è un lavoro sulla impossibilità della permanenza dell'opera d'arte, e un altro lavoro sempre di un gruppo artistico italiano che si chiamano Ortograph, che è un carillon sonoro che si basa sulla serie matematica di Fibonacci e che quindi suona sulla base di una serie matematica predisposta.
Parlava appunto di artisti italiani, qual è stato il contributo, in che misura appunto gli artisti italiani sono presenti in questa mostra?
Beh, è chiaro che essendo ancora comunque in Italia, ed essendo l'Italia anche questo stivale che si incunea, che entra potentemente dentro il Mediterraneo, la presenza degli italiani è molto qualificata e più ampia degli altri paesi, però non eccessiva, ecco. Abbiamo artisti che provengono da nord a sud, artisti che fanno video come Danilo Correale, artiste che come Adelita Usnibè, che poi è italo-libica, usano forme complesse, installazioni che utilizzano lo spazio, la pittura, il video, il sonoro e via dicendo. Ci sono due collettivi, appunto Barbara Gurieri Group e Ortograph, che stanno anche a significare l'attenzione che dal mio punto di vista curatoriale va dato proprio alla creazione collettiva dei gruppi più che a quella esclusivamente dell'autore singolo. Mi sembra che ci sia una generazione di artisti che è di nuovo disponibile a lavorare in tandem, a lavorare in gruppo, a mettere insieme le intelligenze per dare un quid in più al proprio lavoro. Quindi mi interessava molto anche che ci fosse una presenza dei gruppi particolarmente nutrita.
Ricordiamo quindi ai nostri ascoltatori che la mostra Arrivi e partenze Mediterraneo è ospitata presso la Mole Vanvitelliana e non soltanto, dicevamo, ad Ancona fino al prossimo 2 settembre. Per ulteriori informazioni segnalo anche il sito www.arriviepartenzemediterraneo.it, dove troverete naturalmente anche gli orari di visita della mostra e tutte le informazioni necessarie. Ringraziamo intanto la curatrice della mostra Elettra Stambulis di essere stata in nostra compagnia.
Grazie a voi, grazie dell'invito.
Arrivederci. Con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi do appuntamento a lunedì prossimo per una nuova puntata di Punto e a Capo. Thank you.